12 giugno 2022, la festa di Radio Popolare all'ex ospedale psichiatrico Paolo Pini di Milano. Sotto il faggio rosso si parla di storie partigiane prima, durante e dopo la vera e propria guerra partigiana. Se ne parla durante il pomeriggio con Concetto Vecchio, giornalista, scrittore, che per Feltrinelli ha appena pubblicato un libro, Un amore partigiano, scritto a quattro mani con Iole Mancini, più di 100 anni, medaglia d'argento alla Resistenza, gappista romana. Questa è la sintesi che vi riproponiamo. Buon ascolto. Buonasera, bentornati, ben arrivati. Io sono Massimo Bacchetta e mi fa piacere in questo, sotto questo albero, dove oggi pomeriggio si è parlato a partire dalle 5:30 di guerra in Ucraina e di democrazie esauste, un po' di tornare indietro ai fondamentali, forse, non lo so, con un Concetto Vecchio che è un giornalista, è scrittore e ha scritto un libro, secondo me, molto interessante, Un amore partigiano, che nel titolo dice molto, anche se forse non tutto, cioè c'è la questione dell'amore, c'è la questione dell'appartenenza partigiana e poi forse manca la parola destino, il destino che si sviluppa nel corso di una vita, perché è un libro scritto a quattro mani da lui e da Iole Mancini, 102 anni, partigiana, staffetta partigiana, Brigata Garibaldi, ed è un libro a tre tempi, c'è il prima, quando, se non sbaglio, dice nel libro, vivevamo ovattati nel fascismo, una cosa del genere. Lei nasce nel 1920, quindi proprio vive dentro in quella cosa lì. E poi c'è il durante di quel libro, che è l'occupazione nazista di Roma. Sono 9 mesi che hanno cambiato, oltre che un sacco di vite, hanno cambiato la storia anche di un paese come il nostro. E poi c'è il dopo. E il dopo non è così gentile tutto, come una storia eroica potrebbe fare sperare, perché c'è il dopo, fatta di vita che ricomincia, di enormi cose conquistate come la libertà e di vite spezzate, però, e che quindi anche nella libertà riacquisita, per esempio quella di suo marito, si spezza. Velocemente il libro, Iole Mancini, gappista, medaglia d'argento alla Resistenza, staffetta partigiana, e suo marito, che conosce appunto quando vivevano ovattati nel fascismo, Ernesto Borghesi, più attivo come partigiano, gappista, lei entra attraverso di lui e il punto di svolta di tutto è l'occupazione di Roma, anche lui medaglia d'argento, coinvolto nell'azione di Via Rasella, e poi anche un dopo dentro nella politica, fino a che però giovane muore. Approfitterei, per quello ho fatto la premessa degli argomenti di prima, perché è un libro che è scritto a quattro mani con Iole Mancini, 102 anni, che oggi non è qui, e allora pensavo che forse sarebbe utile utilizzare questo momento per ragionare su che cosa ce ne facciamo noi di queste storie, perché nella grande questione della memoria forse adesso è davvero il momento di capire che cosa noi ce ne facciamo, noi dico noi dopo. La storia che trovate nel libro ha degli elementi proprio di tessitura, che dire rocambolesca è poco. Per dirne una, Ernesto Borghesi viene arrestato mentre stanno organizzando un'operazione contro il figlio di Mussolini, viene arrestato nel 1944 nella Roma occupata dai nazisti e però viene messo in galera per rapina, non per sovversione. Questo anche per qualche occhio che viene chiuso e qualche gentilezza che gli viene fatta. E questo gli permette di stare a Regina Coeli, ma non gli evita che la banda Koch ogni tanto se lo prenda e lo massacri di torture. Ma il punto è, nel rocambolesco, che A un certo punto, però, grazie all'intercessione del padre, insomma, lo scarcerano. E lo scarcerano proprio poco prima che un altro faccia il suo nome come partigiano, al che lo ricercano subito e non lo trovano in carcere i nazisti. E allora cominciano a cercarlo e lì arrestano la moglie, Iole Mancini, e la portano a Via Tasso. E a Via Tasso lei ci sta 10 giorni finché alla fine la caricano su un camion e la portano dove il primo camion, quella davanti a lei, va a finire, cioè li fucilano tutti. Solo che il suo camion non parte e quindi li riportano in cella e aspettano il giorno dopo. Solo che il giorno dopo sono arrivati gli americani e quindi gli aprono la cella, quelli che gli dicono non c'è più niente, e lei esce spaesata. Questa è, diciamo, quello che trovate nel libro in questa sovrapposizione.
Potete anche non leggerlo a questo punto.
No. Anzi, era proprio la sintesi minimale necessaria, perché il punto è questo. Iole Mancini ha 102 anni. Che cosa hai capito tu di questa storia che ti ha raccontato? E perché a 102 anni ha deciso di raccontarla questa storia, che non ha mai raccontato? L'hai capito tu?
Allora, intanto buonasera, grazie di essere qui. Cosa ho capito? Troppe cose forse ho capito di questa donna, che secondo me è una donna fuori dal comune, per ironia, per intelligenza, per misura. Tutto il suo racconto è un racconto antiretorico, che è la cosa che mi è piaciuta di più quando l'ho conosciuta. Cioè è misurata quando racconta questa vicenda, che, come diceva Massimo, è una vicenda romanzesca, cinematografica. Le cose che sono successe a Iole e a suo marito Ernesto sono degne di un film. Io penso che Iole si è tenuta questa storia dentro fino a 101 anni. L'altro giorno siamo stati al Quirinale con lei, ha ricevuto il presidente Mattarella, e lei, uscendo, gli ha detto: presidente, sa, io mi ero tenuto tutto dentro. E mi sono chiesto anch'io come mai, perché Iole era molto conosciuta dentro l'ambiente romano, era molto coccolata dall'Ampi, però era vista come una bandiera, secondo me. Mentre Iole è una grande storia ed è un grande esempio di cosa è stata la resistenza in Italia e soprattutto di come lei ha fatto i conti con quello che succede dopo. Che secondo me, devo dire, alla fine questo libro è tante cose, perché questo libro è la storia di due ragazzi che attraverso la resistenza subiscono una maturazione civile, politica, cioè la resistenza li cambia. È la storia di un eroismo, di un coraggio che io non avrei mai avuto, che quella generazione, quei resistenti hanno avuto. Però è anche, ed è la cosa che poi ho trovato più interessante di tutte, è il modo con cui si sono fatti i conti con quella storia, e che è la terza parte del libro, cioè il dopo la guerra, il dopo le torture. E la guerra ti cambia, sovverte i piani, ribalta tutte le aspettative che tu avevi prima. Questa coppia salta per aria. E questo, secondo me, è la cosa che ho trovato più commovente e anche più spiazzante. Ed è una delle ragioni per cui si fanno i libri, che tu inizi con un'idea e questa idea però ti porta da tutta un'altra parte. Ed è la ragione anche per cui si leggono i libri, no? I libri sono ancora una di quelle cose dove noi cerchiamo le contraddizioni della vita, la complessità. I libri non sono delle bandiere da sventolare, i libri devono rispecchiare la complessità del vivere. E questa storia di Iole è una storia che in qualche modo rispecchia tutte le nostre contraddizioni anche. Il modo con cui lei lo racconta, con un'assoluta coraggio anche, perché lei dice delle cose molto intime. Io penso che questa cosa qua è una grande lezione che questa donna ci ha lasciato su come fare i conti col dopo le torture, dopo la guerra, dopo le avversità. E devo dire che da questo punto di vista questo libro è anche la storia di una donna. Cioè, se dovessi dire io alla fine che cosa ho scritto, sì, è la storia di una coppia che ha fatto la resistenza, ma è di più, almeno per come l'ho capito io, è la storia di una donna che ha attraversato il Novecento e che ci dice che la vita va accettata per come viene anche. C'è stato un momento in cui, quando Iole mi racconta il dopo, che è molto amaro il dopo di Iole, il dopo la guerra, non c'è niente di eroico, non c'è niente di retorico. La retorica arriva molto dopo, perché i partigiani si sentirono molto soli dopo la guerra, nessuno li voleva ascoltare, nemmeno loro ne volevano parlare. e iniziò la quotidianità. La quotidianità è anche in qualche modo, può essere anche dura, amara da accettare, e le cose non erano andate, non stavano andando come questi due ragazzi si erano aspettati prima della guerra. Per cui a un certo punto, mi ricordo, eravamo verso Natale, avevamo finito, ci siamo visti per molti mesi, ogni settimana, io gli ho detto: Iole, ma questa storia non ha un lieto fine. Ma mi sbagliavo, non è vero che non c'è un lieto fine, questa storia non è una favola, è semplicemente la vita. E questo, alla fine, secondo me, è la lezione più grande che lei mi ha tramandato. Cioè, che alla fine esiste la grande storia, ma esiste anche il modo con cui si fanno i conti con questa storia, che, come dire, è fuori da ogni canone, come dire, celebrativo. E questo, secondo me, va anche accettato e rende questa vicenda, secondo me, anche più credibile.
È il motivo per cui, quando l'ho letto, sono arrivato alla fine e non sapevo che stato d'animo avevo. Che di solito a me succede con i libri che mi piacciono, però. È un libro fatto un po' a strati, perché secondo me è il libro di te che racconti, che incontri lei, che racconta cose che tutti noi sappiamo sono successe. Via Tasso, e noi sappiamo che c'era Via Tasso. E che lei racconta dicendo il suo pezzettino e che poi tu racconti facendo parlare anche tutti gli altri, che da Via Tasso, per esempio, sono passati. E allora ho letto questo libro vedendo questi aspetti anche spettacolari, anche, fino a che tu verso la fine hai scritto: Iole in fondo è un personaggio minore. Ed è vero, cioè Iole Mancini non era l'attivista che ha sobillato gli altri. Iole Mancini ci si è trovata. Iole Mancini è stata arrestata perché hanno arrestato il marito. Iole Mancini non è stata torturata in Via Tasso, nel senso che è stata interrogata da Priebke 10 giorni di fila, eccetera. E però Via Tasso è quella cosa che tu racconti così, a pagina 22, da una cartella clinica di Angelo Loppi, cioè un altro signore che è passato da Via Tasso. E quando finalmente arrivarono gli alleati, lo ricoveravano in ospedale, dove rimase 6 mesi. Suo figlio aveva timore ad abbracciarlo perché sentiva che il papà si sarebbe sbriciolato. La cartella clinica elencava 3 costole rotte, emorragie, lesioni interne per colpi allo stomaco, un ginocchio fratturato, un occhio cieco in seguito a trauma cranico, piedi ustionati con unghie asportate, sordità dopo che l'orecchio era stato forato da uno spillone, denti estratti con tenaglie da meccanico e conseguente deformazione della bocca. E poi chiudi quel pezzettino, e nemmeno Angelo Loppi tradì i suoi compagni. Perché Via Tasso è quel posto dove, e a me ha sempre fatto impressione, le persone che ne hanno raccontato, più che parlare della speriamo di uscirne vivi, dicevano speriamo di non parlare, speriamo di riuscire a non parlare. E Iole Mancini ti dice in un pezzo del libro: io mi ricordo tutto, ma preferirei aver dimenticato. E allora ti chiedo 2 cose. Uno, com'è stato parlare per un anno, o dimmi tu quanto, con una persona che ti raccontava quello che avrebbe preferito dimenticare? Perché mi sembra uno spazio delicato. E l'altro è: che cosa hai sentito mentre le parlava di lei, di Via Tasso?
Io dico è un personaggio minore, ma aggiungo: cosa vuol dire minore in una storia,
certo,
di eroismi?
Certo.
Perché poi questa è una cosa che, secondo me, grazie al cielo, in questi ultimi anni la percezione sul ruolo delle partigiane è per fortuna molto cambiato, perché uno dice vabbè, era una staffetta, non ha sparato, non è stata in prima fila, beh, ma senza le staffette la resistenza non si faceva. Il ruolo delle donne nella resistenza è un ruolo centrale, perché tutte le Iole d'Italia hanno trasportato armi, viveri, hanno fornito supporto, alloggi, sono pienamente protagoniste della resistenza. E io ho intervistato tante volte Carlo Smuraglia, no, che è appena morto, e lui mi raccontò una volta che era finito nel 44, ricercato anche lui, chiese asilo presso una coppia di contadini nella campagna marchigiana. E questa coppia, inizialmente lui non voleva accoglierlo, non voleva nasconderlo. Ci fu una discussione tra marito e moglie. La moglie disse: beh, guarda, se fosse tuo figlio cosa faresti? Insomma, alla fine lo nascosero. E lui mi disse: anche quella coppia lì ha fatto la resistenza. E questo secondo me è una cosa che abbiamo capito strada facendo, perché la storia poi ha delle evoluzioni, la storia non è mai uguale, ci sono delle evoluzioni. Io devo dire questo, la cosa che io ho trovato interessante di Ole è questo, che lei aveva raccontato questa vicenda per frammenti, per piccoli frammenti, ma mai nell'interezza.
E ma però, perché le faceva fastidio parlare dell'amarezza?
Ma
o cosa?
Perché, perché per moltissimo tempo nessuno ne voleva parlare, a cominciare dagli stessi partigiani, perché in qualche modo bisognava vivere, ricostruire, la guerra era finita e allo stesso tempo poi la resistenza ha avuto varie fasi, c'è stata una lunga fase in cui in qualche modo non era così dentro la memoria collettiva come lo è adesso. La resistenza ha avuto tantissime fasi in Italia, con delle fasi anche revisionistiche negli anni Ottanta, e quindi è un po' perché probabilmente era troppo doloroso, cioè, ma le ragioni sono molto complesse, anche contraddittorie. Però la cosa che mi ha colpito di più di questo incontro con questa persona, che io ritengo un privilegio, il più grande privilegio professionale, questo incontro con Ole Mancini, e ne ho intervistate di persone in questi 30 anni che faccio il mestiere, il privilegio è stato di incontrare questa persona che aveva questa storia così incredibile, perché è una storia incredibile, così densa di implicazioni anche storiche, politiche, ma anche morali. E il modo con cui lei me l'ha raccontato, perché lei ricorda ogni cosa, ogni via, ogni data. Io penso che Iole per fino a 100 anni, ogni mattina davanti allo specchio se l'è ripetuta. Che questo secondo me è una cosa che io trovo commovente. Per cui è stato molto facile intervistarla da questo punto di vista. Lei aveva tutto in testa, come dentro un film. E ha vissuto dentro questo culto della memoria che in qualche modo però teneva dentro di sé. Che è un culto anche nei confronti del marito. È molto interessante la dinamica di coppie tra Iole ed Ernesto, perché Iole era figlia di una piccola borghesia romana, era una ragazza che faceva la sarta, incontra questo ragazzo Ernesto Borghesi ad Anzio, alle grotte di Nerone, che è la spiaggia di Anzio, nell'estate del 1937, è un colpo di fulmine. Lui è molto diverso da lei, per estrazione, perché è di una famiglia della media borghesia romana, è uno studente in medicina, quindi è più colto, più politicizzato. Ed è un incontro magico, perché in qualche modo questo ragazzo le apre un mondo, le apre una finestra. Avviene una maturazione civile attraverso questo amore, che poi sfocia nell'impegno contro il nazifascismo. Quindi è Ernesto che fa diventare Iole una partigiana, la coinvolge politicamente, ed è grazie a Ernesto che in qualche modo Iole capisce che bisogna stare da quella parte della storia, che la storia deve avere uno sprazzo di senso, perché secondo me è questo, la storia deve avere uno sprazzo di senso.
Come le diceva lui, bisognerà fare qualcosa.
E questo è una cosa che lei ha interiorizzato in una maniera fortissima, che ha fatto di lei una persona diversa, una persona con una coscienza politica, con uno sguardo sul mondo che questa ragazza che prima della guerra non aveva, e che ha fatto di lei la persona che è adesso. Anche questo è interessante, insomma, che come questi amori poi ti possono cambiare, ti portano da un'altra parte. Se non ci fosse stato questo incontro in spiaggia, Iole non avrebbe visto. Quindi lei ha anche un'enorme gratitudine verso Ernesto, perché ha fatto di lei la persona che è. Lei questo è. Poi però quell'esperienza lì, quei 9 mesi a Roma dell'occupazione nazifascista, sono stati 9 mesi terribili, terribili, perché sono stati 9 mesi di miserie, di paure, di angherie, di sevizie. Quel passaggio che lui ha letto prima è uno dei tanti diari che sono usciti, soprattutto dopo la guerra, su chi è stato in Via Tasso. Cioè, Via Tasso fu il luogo che Kappler decise di istituire in una ex sede, sede culturale dell'ambasciata tedesca a Roma. Lui murò i 5 piani, chiuse le finestre e trasformò questo luogo in un luogo di sevizie, dove venivano internati tutti gli oppositori politici, tutti i partigiani, tutti quelli che in qualche modo i militari che si schierarono contro il nazifascismo, cioè tutti gli oppositori politici. Da lì passarono in 2000, ed è un luogo, io le ho riportate veramente col contagocce, perché quel che è accaduto in Via Tasso, vedi l'abiezione della guerra anche nella sua parte più nera, direi. E però la cosa che io che secondo me è commovente è che nessuno di questi 2000 ha parlato. Molti vi sono morti, molti sono usciti come ioppi seviziati, eccetera. E questo viene fuori, penso, noi, una riconoscenza che noi dobbiamo a questa generazione, che fu una piccola parte di una generazione che secondo me è stata straordinaria, quella che poi contribuì alla ricostruzione, perché anche questa è un'altra cosa che va a dire. Noi dobbiamo alla resistenza alla Costituzione, ma dobbiamo alla resistenza anche buona parte della classe dirigente che ricostruì poi il paese. Siamo di fronte a delle persone che avevano dei valori enormi dentro di sé, grandi. Con Mattarella, Iola gli ha detto, sa, fu un impulso. Ma secondo me è troppo poco dire fu un impulso, perché fu molto di più.
Tra l'altro c'è una cosa che mi ha colpito in uno dei dibattiti prima, quando sulla guerra in Ucraina riportavano un dato che in Russia la guerra di Putin, quelli giovani prevalentemente non la vogliono, cioè quelli che non la vogliono sono prevalentemente i giovani. E l'elenco dei nomi che vengono citati nel racconto di Iole, quindi dei suoi compagni di avventura, andavano dai 19 ai 24, cioè gente nata nel fascismo, che non aveva il prima e che faceva qualcosa evidentemente non pensando a che cosa voleva ripristinare, a qualcosa che voleva o che doveva. Mi ha colpito in un'intervista di Iole, ti dicevo che sono andato a guardarmi, gli hanno chiesto due domande. Una è, ti sei mai domandata se ne valsa la pena? E la cosa che mi ha bruciato è la sua risposta immediata, secca e sicura, sì, sempre. Non no, mai. Sì, sempre. Che un po', a proposito del che cosa ce ne facciamo noi di queste storie, mi dava anche un po' la sensazione del dire perché, che cosa ne avete fatto voi di questa cosa che noi abbiamo fatto. E l'altra è che diceva che le persone di oggi, ma voi non lo sapete, voi non lo potete neanche immaginare quanto per noi continua a essere una parola magica, la parola libertà. E la parola libertà era uscita da Via Tasso, io potevo parlare, salutare, abbracciare, poi votare. Sta parlando di cose basiche. A me è molto piaciuto il fatto che non è un libro di una persona eroica, ma non è un libro eroico, nel senso che lei racconta il dopo, e nel dopo c'è per esempio quel sentimento che mi ha dato proprio l'idea di compassione forte verso suo marito, che lei quando te ne parla, almeno da come tu la racconti, continua a dirti il mio eroe, eccolo qua il mio eroe, e poi racconta il dopo che quel suo eroe si è spezzato evidentemente, cioè che quell'umiliazione che gli hanno dato le torture è un'umiliazione da cui lui non è uscito. E tra l'altro dici anche, a proposito delle questioni di genere, non so, questo te lo volevo chiedere, è una piccola cosa, ma non so se lei ha aggiunta che peso gli ha dato Iole Mancini, di lui che quando le ha raccontato cosa le facevano lì dentro, quelli della banda Koch, dice, raccontava, mi camminavano sopra, eccetera, eccetera. E poi c'era un'attricetta sempre sulle ginocchia di quello che era lì a farmi l'interrogatorio. E a me ha dato la sensazione in quell'Italia lì che quello fosse una delle umiliazioni da cui lui forse, a proposito delle questioni di genere, non usciva. E poi contemporaneamente nel racconto di Iole del dopo non è tutto eroismo, perché c'è dentro la classe, la sua suocera non la voleva, non la riteneva la persona idonea per suo figlio. E quindi anche dopo, quando nel dopoguerra facevano i pranzi in casa, tra lei e la suocera c'era una sedia vuota dove si faceva sedere il gatto e non lei. Cioè, lei racconta in queste cose che cosa è stata la struttura di classe che ha continuato a esserci, che cosa è stata la questione di genere, che tante cose. Volevo capire meglio cosa ne hai colto invece di quella commozione sua nei confronti di un marito che evidentemente poi nel dopo non è riuscito a fare quello che lei ha fatto, di accettare quello che è successo.
Quando ho chiesto a Iole cosa hai fatto dopo la guerra e mi ha detto sono andata a vivere dai suoceri, che uno dice beh, hai fatto la resistenza, no? Sei stata decorata. No, sono andata a vivere dai suoceri, che hanno fatto tanti italiani, sono andati a vivere dai suoceri, no? Dopo guerra. È una cosa che hanno fatto in tanti. E Iole non era felice. di andare a vivere, anche perché la suocera non la trattava molto bene, le faceva pesare la differenza di classe. Gliel'ha anche detto: per nostro figlio avevamo altri piani. Però tu mi dici, cosa ci dicono queste storie? Queste storie bisogna raccontarle così, perché sennò raccontiamo delle favole. Io dicevo prima, i libri non sono delle bandiere da sventolare, dei megafoni da urlare, forza Milano, forza Inter. Cioè, i libri sono ancora dei luoghi dove noi possiamo in qualche modo rispecchiare la complessità del vivere. Uno spazio dove ancora in qualche modo possiamo anche spingerci a contraddirci rispetto alle cose che pensavamo. Perché questo racconto di Iola in questo modo risalta di più, è più vero. Perché la vita, non c'è lieto fine, è la vita. Io non finirò di ringraziarla per il tono che lei ha usato per raccontare questa vicenda, che è esattamente questo, cioè nel senso che lei è stata sincera. E il suo racconto a un certo punto era così incandescente che io, quando mi sono messo a scrivere, ho capito che dovevo asciugare, togliere gli aggettivi, perché la vicenda che lei raccontava, i fatti erano già di per sé incandescenti, non andavano caricati, bisognava togliere enfasi, bisognava essere più tersi, più scabri, più misurati il possibile, perché sennò altrimenti si era goffi. Non volevo essere goffo, volevo cercare di essere il più vicino al reale. E i meriti di questa donna, secondo me, risaltano di più, e anche la forza di identificazione che anche una giovane donna può avere nel racconto di Iola è molto maggiore così. Io penso che la resistenza si difenda anche così. La resistenza va difesa, però si difende anche in questo modo. Cioè, e del resto tutti, se uno pensa, non so, a Fenoglio, per citare un gigante, ma i libri di Fenoglio sono il non plus ultra di questa cosa che ho detto, no? Non c'è uno che sale sul balcone, dice una cosa e vede l'effetto che fa, no. E questo, secondo me, è la cosa che io mi porterò appresso di Iola, cioè di una persona che non ha taciuto neanche le parti più amare della sua vita. Però rimane, secondo me, la bellezza del gesto che è stata, che non era scontato, fare la resistenza. E comunque è stata una minoranza ha fatto la resistenza. Le due parole che Iola ha usato di più in questo anno che ci siamo visti sono state libertà. Guarda che l'abbiamo fatto per la libertà. E l'altra è famiglia. La famiglia nel senso in cui c'è dentro tutto, l'incontro con Ernesto, ma anche il ruolo che ebbero i suoi genitori, che riuscirono a proteggere Ernesto perché lo nascosero quando i nazisti a Roma lo cercavano. E se l'avessero trovato avrebbero fucilato tutti. Ma anche Iola, che di fronte agli interrogatori rudi di Prip, che non dice una parola, lui le fissava questo faro negli occhi e per ore e ore e ore sempre a fare la stessa domanda per giorni, perché lei ha detto: io se avessi ceduto avrei tradito tutti. E quindi la famiglia che in qualche modo ti protegge, e la libertà che è la libertà di cui poi godiamo tutti. Queste sono le due parole che ricorrono spesso. E poi il libro racconta anche del mio rapporto con lei. Noi siamo diventati, devo dire, molto amici con Iola, e non era scontato, non era per niente scontato, perché è una persona che ha una grande carica umana, è molto attenta all'altro, però con ironia. E l'ironia, secondo me, è una grande medicina per guardare alle cose.
Lei ha detto, evidentemente tu hai toccato la corda giusta.
Perché secondo me bisogna avere delle curiosità. Delle curiosità profonde.
Com'è che vi incontravate? Cioè, com'è che l'avete fatto sto libro? Tu nel libro parli di un sacco di fotografie che lei ti fa vedere.
Sì, io ho conosciuto Iola durante un servizio che non volevo fare. Anche questo è divertente. Il giornale mi aveva mandato il 25 aprile dell'anno scorso a seguire Draghi che andava in via Tasso. C'era ancora la pandemia, quindi era un incontro blindatissimo. Io mi chiamarono la sera prima, mi dice: domani c'è Draghi che va in via Tasso, vai lì e fai un racconto. E io ho detto: ma ragazzi, io non ha nessun senso andare lì domani mattina in via Tasso, perché non ci fanno entrare, Draghi non parlerà, ma è inutile. No, tu vai, vai. Io mi ricordo, io uscì, presi l'ascensore e pensai: quante cazzate che mi fanno fare. Vado il 25 aprile, mi presento alle 9 del mattino in via Tasso, sono l'unico giornalista, a parte qualche fotografo. Arriva Draghi dopo un'ora, scende dalla macchina, entra in via Tasso, riemerge dopo un'ora e un quarto, risale in macchina e riparte. Ed era circa mezzogiorno. Io ho chiamato il giornale, il mio capo, gli ho detto: ma io ve l'avevo detto, ma perché mi avete mandato qua? Ah, vabbè, mi fa lui. Vabbè, tu che sei bravo a trovare le storie, dai, rimedia con una storia. A quest'ora del 25 aprile, ma chi vuoi, ma che storia trovo? Mi ricordo, mi guardai intorno, ero davanti alla metro Manzoni, la gente entrava nelle trattorie e io ero lì da 3 ore. Mi ricordo, ero furibondo. È una grande lezione. E mi attaccai al telefono, feci delle telefonate e a un certo punto approdai al presidente del museo storico, che mi rispose che aveva appena ricevuto Draghi, non mi rispondeva al telefono, e gli dissi: senta Perisella, noi non ci conosciamo, ma lei non ha una storia da fornirmi, cioè una persona che potrei intervistare, sa, questo visita di Draghi non dà nessun senso.
Le domande anche imbarazzanti per un giornalista.
Sì, ma le storie si cercano prima, non il 25 aprile. E mi ricordo Parisella mi disse: ma no, su due piedi non c'ho nessuno. E io ho detto: ecco, io lo sapevo. E stavo per mettere giù quando lui mi dice: no, aspetti un attimo. Ci sarebbe una signora, Iole Mancini. E io ho detto: ma questa signora quanti anni ha? È a 101 anni. Io mi ricordo, dissi: capirai, 101 anni. E lei ha il numero, mi fa: no, io il numero non ce l'ho. Mi disse di chiamare una persona dell'AMPI di Roma, che io chiamai, che mi disse: oh, sto a fare corteo, non mi rompere. Mi rimandò al pomeriggio. Io mi ricordo, arrivai al giornale, mi venne incontro il capo e mi disse: ma allora ce l'hai questa storia? Io, no, c'ho una signora di 101 anni di cui non ho il numero. Per farla breve, alla fine recuperai questo numero, chiamai questa signora, Iole Mancini, con una certa baldanza, si era fatta anche una certa ora, come si dice a Roma, e devo dire che dopo 5 minuti che parlavo con lei ho detto: no, aspetta un attimo. Era meraviglioso come Iole raccontava. Per tutte queste ragioni che vi ho detto, perché era un racconto solenne, che percepivo denso di significato, ma era anche un racconto molto misurato, molto dettagliato. E io mi ricordo, rimasi con Iole al telefono 1 ora e 40 minuti. Infatti il mio capo da un po' affacciato diceva: che? E mi ricordo, io lo scrivo nel prologo, io poi sono uscito perché le cose che lei aveva detto erano troppe immagini in una volta. E istintivamente lì ho capito che ero inciampato dentro una grande vicenda. E mi ricordo di alcune delle cose che mi aveva detto in quell'intervista, che poi uscì all'indomani. Io la sera tardi, mentre chiudevo il pezzo, avevo googlato e non c'erano, non le avevo mai lette. Io a tarda sera richiamai questa signora e dissi: ma signora, lei mi ha detto questo, ma io non lo trovo. Cioè, se lei è sicura? E lei mi ha detto: guardi che è la prima volta che le parlo. E io all'indomani sono andato a trovarla alla Balduina. E fu un racconto bellissimo, perché è una donna molto simpatica, con una fortissima carica umana. Mi squadernò tutte le foto della sua vita. Devo dire che alla fine di questo pomeriggio dissi: ma lei, scusi, ma questa storia è un film, è un libro, lei farebbe un libro con me? E lei mi disse, come si faceva una volta, come dicevano le signore di una volta: vediamo.
Senti, su quel vediamo sono stati mesi, immagino, di dialogo. Un anno. A casa sua, sempre?
Sempre a casa sua.
Hai avuto la sensazione che ci sia qualcosa che lei non ti ha voluto raccontare? Oppure che t'abbia raccontato qualcosa che non voleva raccontarti? Cioè, quella cosa che a volte succede nei racconti, di sentire che è uscito qualcosa che però il diretto interessato magari non voleva, voleva tenere per sé, oppure no?
Ma diciamo che tutta la terza parte del libro, quello che succede dopo, beh, quello è venuto dopo molti mesi. Secondo me lì è stato un atto di fiducia di Iole nei miei confronti, insomma.
Cioè, lei si era predisposta a raccontare l'occupazione nazista e la lotta partigiana, il dopo è
il
stato
dopo,
un
secondo
regalo.
Me, mi ricordo, arrivò dopo molti mesi, arrivò in autunno, che lei a un certo punto prese a raccontarmi cosa era successo dopo, che era la cosa che, devo dirvi, a me ha toccato più di tutte, perché mi portava in un territorio che non era quello che io avevo immaginato, mi spiazzava, che è la cosa che chiediamo un libro poi. Io ero stupito da questo finale e mi ha aperto anche gli occhi su appunto sul fatto che esiste un dopo, che la retorica della ricostruzione, la retorica sul ruolo dei partigiani spesso poi aveva in qualche modo occultato, e quel dopo non sempre era edificante. Alla domanda cosa hai fatto dopo la guerra, sono andato a vivere dai suoceri, non è esattamente esaltante, ecco. E però alla fine questa parte qui lei ha sentito il bisogno di raccontarla, perché anche questo in qualche modo faceva parte della sua storia. E io la cosa di cui più sono contento è appunto questo, che la storia di Iole e Mancini ed Ernesto si può leggere sotto tanti punti di vista. È la storia di due ragazzi, è la storia di un amore, è la storia di due partigiani e quindi di un pezzo di storia gloriosa d'Italia. Però è anche un pezzo di vita reale e di come fare i conti, ripeto, come ho detto all'inizio, di come fare i conti con dopo. Iole non ha fatto soltanto la resistenza, ma è stata anche una resistenza alle avversità della vita. E questo rende, secondo me, questa donna ancora più interessante, la rende più vera.
Dicevo all'inizio che la cosa che ti avevo proposto è di ragionare un pochino su che cosa ce ne facciamo noi di queste storie. Un passaggio del che cosa ce ne facciamo noi tu lo fai vedere nel libro, almeno io l'ho colto, forse perché condivido una certa passione per i luoghi. Tu, dopo che racconti la battaglia alla piramide, è la battaglia dello sfondamento dei nazisti, diciamo, che entrano in Roma dopo che mezza Roma, soldati e non soldati, tentano di opporsi. E tu poi racconti di un giorno in cui ci passi tu lì e dici: io ci sono sempre passato, e vedere tutta questa cosa che adesso so, su cui ho ragionato, immagino che non fosse la prima volta, ma lì evidentemente ci avevi messo le emozioni, la vedo tutta rappresentata in una piccola targa lì alla piramide Porta San Paolo, e poi basta. Che ritorno ti ha dato, se posso chiedertelo, sulla tua vita?
Allora, questa, ti ringrazio di questa domanda, perché quella parte lì io non volevo metterla ed è la parte che ha avuto più riscontri tra i lettori, soprattutto tra i giovani lettori. A un certo punto io ogni sera, uscendo dal giornale, passo da Porta San Paolo. Porta San Paolo è stata il primo atto di resistenza a Roma, il 10 settembre del 43, e fu una battaglia eroica perché la resistenza in quel momento non era organizzata, quindi fu un moto spontaneo di civili, soldati, era appena successo l'8 settembre, che in qualche modo si opposero all'ingresso dei nazisti a Roma. E lì ogni anno si svolge il 25 aprile. Anch'io qualche volta c'ero andato, ma non mi ero mai interrogato a fondo sul, come dire, sulla profondità del luogo. E dopo che avevo cominciato a studiare, che poi bisogna studiare molto, bisogna leggere tantissimo quando si fanno questi libri, cercare, sono stati mesi molto interessanti anche per le cose, cantieri aperti con cui uno impara delle cose. Una sera mi ricordo ho detto: ma cavoli, ma tu non ti eri mai interrogato su questo posto qua, perché siamo tutti immersi dentro questo atroce presentismo per cui viviamo in questa eterna contemporaneità. E mi aveva molto colpito, perché ho detto: ma dov'eri finora le altre volte quando ci passavi? E quando poi mi sono messo a scrivere, sono stato molto indeciso se mettere questa parte, perché in qualche modo io dovevo denunciare la mia ignoranza e un po' mi vergognavo di essere stato così superficiale, ignorante. Poi ho detto a un certo punto: ma no, ma bisogna essere sinceri fino in fondo. E quindi ho raccontato questo mio disagio, del fatto che anch'io, come altri, in qualche modo non mi ero interrogato in profondità su quei luoghi, su quel posto. E devo dire, con mia grande sorpresa, perché poi, come diceva Umberto Eco, l'opera è aperta, ognuno ci legge quello che vuole, e questa parte qua, soprattutto tra i giovani lettori, io ho ricevuto un sacco di messaggi di ragazzi che hanno letto questo libro e che mi hanno ringraziato, perché in qualche modo si sono sentiti rincuorati, perché anche loro non ne sapevano nulla, e quindi anche l'autore, persino l'autore non ne sapeva niente, o comunque troppo poco. E quindi, secondo me, sono molto contento di essermi, come dire, autodenunciato, e che anche la ragione per cui è un'altra ragione per cui si leggono i libri, no? Per imparare un pezzetto in più, per aprire un'altra finestra sul mondo, per essere cittadini più avvertiti, più consapevoli, per tutte quelle ragioni che adesso qua è inutile elencare su per cui si fa, ma anche perché si fanno i libri, questi libri qua, uno perché lo fa? Anche per me, cioè, tutti i miei libri, io ne ho fatti 7, sono tutti pezzi della storia della sinistra italiana, però tutte cose di cui io non è che fossi un esperto, io non sono uno studioso, i miei ferri sono i ferri del giornalista, che è un'altra cosa, cioè io questi libri non è che li faccio perché devo aggiungere, come dire, un tassello nella bibliografia, no? Lo faccio perché ho delle curiosità, probabilmente ho anche, e devi, secondo me devi avere delle curiosità profonde per fare questo tipo di lavoro, probabilmente anche delle inquietudini, perché sennò non lo fai. Ma però penso che oggi in questo mio mestiere, che è un mestiere dove c'è troppo rumore, perché c'è troppo rumore, l'unica cosa che ancora resta è trovare delle storie nascoste come queste o andare nei posti dove nessuno vuole andare. Cioè, credo che non ci sia ambizione più grande di cercarle queste storie e tirarle fuori dal sottosuolo e soprattutto dargli un senso, perché sennò sono un fascio di pagine. Le storie non sono semplicemente delle storie, le storie devono avere un senso. Qui il senso profondo l'abbiamo visto, è di questa donna che in qualche modo illumina con la sua vita anche amara le cose che ci succedono tutti i giorni. E la stessa cosa è anche qui, cioè alla fine le storie devono avere un senso, cioè devono anche queste storie lontane, apparentemente lontane, questa è una storia di 80 anni fa, tu devi in qualche modo identificarti, devi trovarci uno sprazzo, come dire, di, sì, insomma, di curiosità in più, di voglia di che sia indignazione, insomma, perché sennò è un fascio di pagine.
Anche perché poi forse la verità è che noi siamo seduti sulla storia di quelle persone e non sulla storia che noi ci siamo fatti della loro storia, ma su quella molto più asciutta che loro ti raccontano. Mentre leggevo quel libro, in realtà mi chiedevo chissà com'è la storia di qualunque persona che è arrivata a 100 anni. Cioè, qualunque persona che è arrivata a 100 anni probabilmente ha un tale elenco di cose, di difficoltà, di dolori, di logiche che ha introdotto, eccetera. Solo che in quel caso leggevo la storia di una persona che, trovandosi dove si è trovata, ha cambiato anche la mia. Per deformazione, ovviamente, chi di voi avesse una domanda da fare o una cosa da dire, lo dica adesso, alzi la mano, così almeno poi, perché di fatto lavoriamo così. Se no, un'ultima domanda ce l'ho io, invece. Dopo un anno di chiacchiera con lei e di... innanzitutto, a lei è piaciuto il libro, così come l'ha letto, o ha avuto da ridirti?
Non mi ha corretto niente.
La tua sensazione è che lei, a un certo punto, quando ha detto va bene, la racconto, avesse l'idea del dire io la racconto perché può servire a voi, o, la dico brutale, chi se ne importa di quello che fate voi, che ve ne fate voi di questa storia? C'è un pezzo dove tu le chiedi ma perché hai deciso di raccontarla con me, mi sembra che lei ti dica perché io lo devo a Ernesto. E cioè lo deve alla persona che l'ha accompagnata e di cui lei racconta anche le fratture. E questa è la risposta sua. Ma secondo te ti sei fatto un'idea a lei di quello che ce ne facciamo noi? Gliene importa qualcosa oppure no?
Secondo me a lei importa moltissimo. E poi per lei questo libro è un lascito. Questo è una cosa che non va dimenticata.
Che abbia avuto l'ottimismo di non dover lasciare un lascito fino a 102 anni è meraviglioso, sì. Però.
Questo non è mai troppo tardi nella
appunto
vita.
Dico che
per qualsiasi
che
tipo 80, di impresa.
80-90 non le sia venuto in
questa
mente.
Questa è un'altra lezione,
momento.
Andare sui posti, fare anche le cose antipatiche, crederci e non è mai troppo tardi per niente. Infatti questa è la magia, secondo me, di questo incontro con Iole, che aspettavo soltanto che arrivasse uno per poter raccogliere... Perché lei mi diceva, io non so scrivere, so raccontare. E questo, secondo me, è emozionante, questo aspetto qua. Però io penso che per lei sia molto importante che in qualche modo... Guardate, poi alla fine è la scrittura che cristallizza un vissuto. Adesso è nero su bianco. adesso è dentro questo libro. Prima lei l'aveva raccontato a pochi nipoti, ecco, e anche secondo me distrattamente, come, perché poi e invece è la, da questo punto di vista la scrittura ha ancora un potere magico, è un potere magico enorme, è la scrittura che cristallizza il vissuto. E adesso la storia di Iole è successa davvero, perché è dentro un libro, prima era semplicemente nei racconti, nelle cose. E questo secondo me è un regalo che lei si è fatta, ma che ha fatto anche agli altri, ecco.
L'ultima cosa con cui volevo salutarvi e poi ringraziarti. In questo libro, dove appunto tu racconti quello che lei racconta, via Tasso, la fame, quei 9 mesi, ripeto, 9 mesi. Io ho continuato a pensarci mentre leggevo quel libro. 9 mesi sono niente. Cioè, sono niente nella vita abituale, 9 mesi. E allora continuavo a pensare, 4 mesi di guerra in Ucraina, 9 mesi che hanno cambiato, ma non la vita di una persona, la vita di una città. Però poi tu racconti che dopo lei ha fatto la sarta ed è andata a lavorare da Valentino. E Valentino un giorno le ha detto, tu sei la principessa dei sottogonne. E io leggendo quel libro lì mi sono chiesto se... forse l'omaggio maggiore per una come Iole Mancini, che ha fatto le cose che ha fatto e che ha vissuto la vita che ha vissuto, sia dirle tu sei quella di via Tasso o tu sei la principessa dei sottogonne. E non so cosa ne pensi tu, ma io ho pensato che forse lei dopo 100 anni dice quella roba lì io l'ho fatta perché mi è capitata, ci sono stata in mezzo in quel modo e lì ho imparato la libertà che volevo. Ma poi la vita è anche quella cosa dopo.
O no? Ma tutto si tiene, eh? Perché quello è il lavoro, è il lavoro ben fatto. Non vale meno dell'eroismo in via Tasso. Cioè, sì. Quello è il culto per il lavoro, il culto per l'eleganza che lei ha moltissimo, che è anche una cura di sé, che è la ragione per cui lei a 102 anni sta così bene ancora, che è una donna magnifica. E perché si è voluta molto bene, bisogna volersi molto bene, dice sempre Iole, e avere pazienza, ci vuole pazienza, volersi bene e avere pazienza. Però io penso che la cosa principale, la soddisfazione principale di Iole è una cosa che è capitata a milioni di italiani, e cioè che la politica ti ha cambiato. L'impegno nella politica ti è cambiato e anche la resistenza fu una forma di politica, no? Cioè non ci fu nessuna cartolina precetto che radunò i partigiani, fu un moto spontaneo e questo vale per tantissime, per milioni di persone che hanno fatto politica in Italia nel dopoguerra, durante la guerra e nel dopoguerra. E cioè che in questo modo, in qualche modo, tu trovi il tuo ruolo nel mondo. E da questo punto di vista io dico che per Iole, ma anche per Ernesto, ma per Iole particolarmente, visto che veniva da una situazione diversa, tutte queste cose che ho raccontato, questa esperienza, sono state una prova di maturazione civile, che hanno fatto di lei una persona più consapevole, anche più interessante e soprattutto... che ha in qualche modo la sua vita è stata in qualche modo anche utile agli altri. Secondo me questa è la cosa che alla fine rimane è la soddisfazione di Iole. Cioè l'abbiamo fatto per la libertà e la libertà è quella cosa di cui godiamo tutti. Vi ringrazio molto.
Grazie a tutti e grazie a te, Concetto. Radio Popolare, quello che avete appena ascoltato era la sintesi di un incontro durante la festa di Radio Popolare all'ex ospedale psichiatrico Paolo Tini di Milano lo scorso giugno con Concetto Vecchio, giornalista, scrittore, autore di un libro edito da Feltrinelli, firmato a 4 mani insieme a Iole Mancini, Un amore partigiano. Grazie per averci ascoltato.
Se il tuo lavoro non va al galop, se sul tuo conto non c'è un malop, e sul buon umore il cartello che dice stop, sei in crisi. All you need is pop. All you need is pop. Scegli radio pop, pop, pop is all you need. Inciampato ed ora sei zop, e sei allergico pure ai maledetti piop, sei in crisi.